Maracanã.
Ma io credo che questo di Conceição sia stato veramente un grido di dolore, perché il suo arrivo è stato, diciamo, celebrato nel modo migliore, che ha portato a casa subito un trofeo a livello, diciamo così, molto molto importante, no? Per il palmarès del Milan. Ma se poi il Milan torna senza testa e senza grande fame, come ha dimostrato dopo la Supercoppa, allora fa bene a richiamare tutti all'ordine.
Cioè, lo stampo di questo allenatore, l'ha detto più volte, senti, non parte dall'organizzazione tattica per passare poi alla motivazione, parte dal comportamento di ogni giocatore e per arrivare poi a un'organizzazione. Cioè, qui non è Simone Inzaghi che ha una grande organizzazione tattica e la motivazione verrà in secondo piano, spera di trovare giocatori autoesigenti. Qui è il contrario. Se lui non incide, è un allenatore che, come dice Stefano, guarda, non incide o vado via.
I tifosi del Milan non contestano la squadra. I tifosi del Milan contestano e contesteranno la società. Questo l'ho vissuto sulla mia pelle a Milan-Cagliari. La decisione è stata intonata dal capocori a un minuto dal fischio d'inizio. Stasera si torna a tifare la squadra, ma sulla società la curva non cambia di una virgola. E non cambia.
Quello sul quale Conceição ha fatto leva è l'atteggiamento dei giocatori. L'atteggiamento dei giocatori e di quei top di giocatori non è da Milan.
Perché comunque a San Siro l'aria diventa pesante quando anche il pubblico dovesse mettersi a reclamare quello che ad oggi non è ancora stato. E il problema di fondo è che chi deve gettarsi in mia colpa sicuramente è soprattutto la società.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Chi è?
Buon pomeriggio e benvenuti. Benvenuti a Maracanã. Un saluto come sempre da Marco Piccari a tutti voi. Benvenuti a un nuovo appuntamento in questa settimana. Siamo al 22 di gennaio, ci avviciniamo veramente a grandi passi anche alla chiusura del mercato di gennaio, che verrà appunto effettuato il 3 di febbraio, tra l'altro. Vi aggiorno già che ci sarà un lungo speciale che, come sempre, faremo in radio e poi vi racconteremo tutto. Insomma, saremo allo Sheraton di Milano, saremo all'hotel qui a Roma, seguiremo anche le elezioni, insomma, che ci saranno il lunedì, e quindi sarà una lunghissima giornata con tantissimi collegamenti. Maracanã si sposterà proprio a Milano all'interno dello Sheraton con una lunghissima diretta che partirà alle 14, un ping pong tra Milano e Roma che terminerà a mezzanotte e 30, quindi sarà una giornata lunghissima, ma avremo tempo e modo poi per aggiornarvi la prossima settimana su tutto quanto. Un saluto come sempre ad Andrea Magliocca, al momento solo, ma arriva qualcuno.
Paura,
No, tu non c'hai paura di nessuno, figurati. Il grandissimo Andrea Magliocca in cabina di regia. Naturalmente salutiamo tutti coloro che ci hanno preceduto nel corso di questa mattinata. Vi ricordo anche un po' il palinsesto di oggi. Dopo di noi, come lo sapete, come sempre, secondo appuntamento di A Tutta C con appunto Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci. Poi c'è il TMV News e quindi l'appuntamento con Match Ball, la trasmissione di tennis di Paolo Ghisoni. Insomma, si parlerà di tanto tennis e del nostro Sinner che avanza a Melbourne in semifinale. Ci ha fatto spaventare molto giorni fa con quel tremore che ha avuto. Oggi tra l'altro avremo Paolo Ghisoni nel corso della trasmissione per parlare di calcio, naturalmente un'anticipazione sulla trasmissione, e poi gli chiederemo anche insomma di Sinner. Dunque adesso non rimane che ricordarvi il 331 8200 23 per i vostri messaggi. E, insomma, parleremo di tanto, di quello che è successo ieri sera in Champions, della Champions che arriva questa sera, perché poi ci sono le due milanesi impegnate questa sera, c'è l'Europa League che avanza, avremo sicuramente collegamenti con Roma per l'avvicinamento delle due squadre alle partite di Europa League, la Fiorentina, qualche, diciamo così, discussione di giocatori importanti o meno, alcuni argomenti che abbiamo scelto, insomma tanti saranno i temi, tanti ospiti, e vi dico, occhio alla parte finale di Maracanã, 16:35, c'è veramente un duo di grandissimo spessore, quindi state con noi perché ci divertiremo fino alle ore 17 con Magliocca che mi dà cenni di ok. Io andrei subito ai titoli e poi cominciamo. Mister X colpisce ancora. Eh sì, arriva il 16esimo pareggio stagionale. Nessuno in Europa ha questo numero. Passo indietro contro il Bruges della Juventus. Tante le cose da analizzare dopo la partita di ieri. L'Atalanta passeggia, strapazza allo Sturmkratz e messaggio al campionato. Questo è il titolo che abbiamo mandato, perché insomma torna a vincere. Come torna a vincere? Però quello che vogliamo così oggi analizzare, manda un messaggio al campionato, cioè ci siamo, attenzione, abbiamo avuto una piccola frenata, ma noi siamo questi, noi siamo una squadra che ha qualità e gioco. Il Bologna di Italiano piace, sì, ieri abbiamo un po' messo a confronto Italiano e Palladino, ma questo Bologna che vince la prima partita in Champions League con il Dortmund, ma non va avanti in Champions, viene applaudito, complimenti a Italiano, e attenzione perché questa vittoria potrebbe essere una spinta ulteriore in campionato. Inter e Milan direzione ottavi di Champions, meglio vincere per entrambe le formazioni, più obbligato il Milan, ma insomma la direzione è stata fissata, tutto sommato si può fare. Lazio e Roma, vigilia di Europa League, con la Lazio che vuole rimanere su nel girone, prendersi questo primato, anzi continuare a stare lassù davanti a tutti. La Roma vuole continuare questa risalita che abbiamo analizzato ieri in campionato, con una media punti da dicembre di 2 punti, appunto, sta andando bene, vuole effettuare un percorso importante anche in Europa. Allora, ci arrivano già i vostri messaggi al 331-8200-213, tra poco vi farò subito, apriremo subito le linee per i vostri audio, perché al momento sono tutti audio, quindi Antonio, poi un anonimo, e Daniele ci mandano i messaggi. Arriva anche un messaggio scritto: che giocatore imbarazzante Douglas Luiz, inguardabile, mentre Coppi riconoscibile, prestazione della squadra indegna, tolto Mbangula, davvero bravo e poi tolto, eppure sono certo che anche oggi si guarderanno a cose positive nel lavoro di Motta, non capisco il perché. Allora, intanto io partiamo subito con l'analisi di questa partita. Non è che dobbiamo guardare cose positive, guardiamo sempre quello che dice il campo. Dopo queste due, le ultime due partite, dove si erano visti comunque dei segnali positivi, c'è stato ancora un passo indietro veramente brutto ieri con il Bruges. Io mi sono permesso anche di definire il Bruges una squadra mediocre, non ci giriamo intorno. Qualcuno a me mi ha detto: no, ma è offensivo nei confronti del Bruges. Ma chi se ne frega, io dico quello che penso, se è offensivo pazienza, per me è una squadra mediocre che sì, può andare avanti nei playoff di Champions, ma rimane una squadra che non può segnare certo la storia della Champions League, una squadra con poca qualità, mediocre, ribadisco, dove la Juventus ha fatto un mezzo tiraccio in porta in tutta la partita. Quindi partiamo da questo presupposto, contro un avversario molto modesto. Ora, i principi, ripeto, a me piace sempre analizzare quello che diciamo così dice il campo. Poi continuo a pensare che Motta può fare molto, può migliorare molto, e quindi io non sarò tra quelli, ve lo dico subito, di che boccia l'allenatore, ma chiede di più, molto di più, perché ieri mi aspettavo, dopo queste due partite, dei segnali ulteriori di crescita, invece c'è stata una regressione, ma non solo nel gioco, ma pure nelle scelte, pure nei cambi. Ieri non mi è piaciuto niente se non Locatelli. Dice, ma Mbangula ha dato 2 sgasate. È un buon giocatore che sicuramente ha valorizzato Motta, come ha valorizzato altri giocatori. Mi viene in mente Savona, mi viene in mente lo stesso Thuram, che sta crescendo moltissimo. Insomma, ci sono dei calciatori che stanno crescendo, però insomma ieri non è che posso dire abbiamo visto un fenomeno. Bangula ha fatto il suo, ha fatto due sgasate, è un giocatore che ha quelle caratteristiche, mi piace molto, l'ho detto anche nell'ultima partita che ha fatto in campionato, però insomma ieri se devo salvare un giocatore salvo solo Locatelli, che continua ad essere quel calciatore in crescita in questa squadra dove di crescita si vede poco. Ora, non capisco certe scelte di Motta, io non lo devo difendere a priori, ma devo sempre analizzare quello che dice il campo. Non mi sono piaciute le scelte iniziali del signor Thiago Motta. Perché Thuram fuori, ad esempio? Perché continuare con Yıldız? Ah, dice, ma Yıldız non stava bene, però è entrato, l'hai fatto entrare. Perché fuori Vlahovic, che è un giocatore ormai perso? Ieri Vlahovic è entrato nel finale, ha toccato mi sembra 2-3 palloni, adesso non lo so, subito tutti a diciamo a Vlahovic, ieri la prestazione di Vlahovic è ingiudicabile, non si può giudicare la prestazione di Vlahovic, è ingiudicabile. A me fa più specie la prestazione di Kop Miners, e allora mi domando come mai non c'è mai tra gli imputati, o comunque ieri leggevo c'erano tutti con Vlahovic. Ecco, ieri la prima cosa che ho sentito post partita della Juventus è ma Vlahovic, ma cavolo, Vlahovic è entrato in corsa, quelli che hanno giocato in campo, Douglas Luiz, qualcuno mi ha scritto Douglas Luiz ha fatto una buona partita mediocre da 5, infatti oggi ho detto ho sommato, io sono andato a vedere i voti, 5 e mezzo, allora sono tutti matti. Qualcuno ha visto una prestazione incredibile di Douglas Luiz, gli altri sono tutti matti che l'hanno giudicata negativa. E quindi un passo indietro che sinceramente non mi aspettavo di questa squadra che ottiene il 16° pareggio stagionale. Anche l'atteggiamento di Motta durante la partita non mi piace, tutti quei rimproveri, tutti qui sì, qualcuno qualche buffetto ai giocatori per stimolarli, però insomma anche quando è uscito UEA veramente è stato rimbrottato da Motta. Per carità, ci stanno, perché rimprovere è pure giusto farlo, però sinceramente certi atteggiamenti non riesco a comprenderli di questo allenatore. Per carità, è un punto, insomma la Juventus può ottenere questo cammino ancora in Champions, però onestamente, ripeto, dopo le ultime due partite dove si erano visti dei segnali di crescita, qui male pure Nico Gonzalez, che si divora un gol clamoroso davanti alla porta, dove lì doveva spingere soltanto il pallone dentro e non doveva fare nient'altro. Quindi sinceramente ritengo che sia una partita inguardabile, passo notevolmente indietro, lo ribadisco, contro una squadra mediocre. Quindi questo deve far riflettere tantissimo. Io non so adesso che cosa succederà con Kolumani, che sarà lui il salvatore dell'attacco, perché adesso il problema è solo Vlahovic, quindi faranno fuori Vlahovic. Penso che verrà ceduto, secondo me a questo punto penso che verrà ceduto entro questo mercato, perché l'aria è quella, non mi sembra che ci sia possibilità di continuare un rapporto. Lui, ho visto che quando è entrato ha provato a dirgli qualcosa, ma mi sembra un giocatore veramente nettamente perso da questo punto di vista. Però attenzione, io vorrei che qualche riflessione venisse fatta pure su Kop Miners, perché non lo toglie mai, lo fa giocare sempre, è una roba, pure ieri sbagliava sistematicamente tutti i palloni che capitavano sui suoi piedi. Poi questa squadra non tira mai in porta, è una roba, io dico, ma com'è possibile? Un tiraccio, uno straccio bagnato, provaci da lontano a fare qualcosa, niente, non ha mai tirato in porta. E quindi vediamo adesso contro il Napoli che tipo di prestazione verrà fuori. A me non mi sono piaciute, l'ho detto prima e lo ribadisco, nemmeno le scelte di alcuni giocatori, tra cui Thuram. Meno, capisco che bisogna fare attenzione al turnover e tutto, però se c'è un giocatore in questo momento che deve giocare sempre è Thuram, e mi sembra che sia un ragazzo fisicamente prestante che può giocare pure qualche partita consecutiva, non succede nulla. E detto questo, voglio fare invece complimenti al Bologna, perché esce benissimo da questa Champions vincendo la prima partita. È stata un'esperienza secondo me molto importante per tutta la squadra, per tutto il gruppo, e sono convinto anche dell'atteggiamento che ha avuto ieri Italiano, che questa vittoria pur nell'eliminazione sia una bella, diciamo, botta per il campionato, una bella scossa per il campionato, perché il Bologna sta crescendo, sta, diciamo così, migliorando parecchie cose, è lì in una zona di classifica dove, perché no, può pensare anche di rientrare in corsa per la zona Champions, e quindi questo credo che sia una vittoria nell'eliminazione che possa dare tanta energia, tanta benzina al Bologna in campionato, così come l'Atalanta, perché ieri l'Atalanta ha fatto veramente un primo tempo buono, ma il secondo tempo ha cambiato tutto, lui ha fatto un sacco di cambi e ha proprio cambiato la partita, dando qualità, dando ritmo, con un De Ketelaere che è veramente in questo momento indiscutibilmente un giocatore di altissimo livello, che mai mi sarei personalmente che potesse arrivare così in poco tempo all'Atalanta, cioè in questo arco di tempo all'Atalanta, non, dopo averlo visto al Milan, non me l'aspettavo. Quindi complimenti a chi lo ha scelto, complimenti anche a chi ci ha lavorato, perché poi penso che ci sia un lavoro importante, e qui ritorniamo ancora una volta al famoso discorso di quanto gli allenatori contano, e quindi trovare quella connessione, quel rapporto, quegli input che poi arrivano al giocatore, vengono recepiti, si crea quell'empatia e il calciatore riesce ad ottenere, a dare il 100%. Allora, dunque, diciamo così, andiamo a prendere un po' di messaggi. Dice, la dimostrazione è che la Juve ha vinto con il Milan solo perché il Milan è sceso in campo nel secondo tempo, li abbiamo visti ieri, ma io non sono d'accordo su questo, perché poi così è troppo facile analizzare le partite dopo quella partita successiva. Credo che in quella partita le difficoltà del Milan le ha fatte incontrare anche come si è messa in campo e come ha giocato la Juve. Se no così, ragazzi, noi dobbiamo sempre... La partita successiva che fa? Smentisce quella precedente o la conferma? Può confermare una prestazione, ma ieri io credo che la partita di ieri non toglie qualcosa alla partita precedente che tu hai vinto giocando anche molto meglio. Io analizzerei questa partita, non quella che è passata. Vlahovic non solo non lo fa giocare, ma pubblicamente ha detto che io non lo voglio, non mi piace il tuo giocatore top, a cosa serve? Non, Antonio, scrivi un po' meglio perché non ho capito. È normale che il giocatore non sente la fiducia, come fa ad incidere ora? Unica soluzione per la Juve è vendola ad una cifra irrisoria, perché a giugno il suo valore sarà ancora minore. Non giriamoci intorno, Vlahovic non gioca perché non accetta la riduzione dell'ingaggio. Anche Dumfries all'Inter giocava di meno prima di firmare rinnovo. Andrea da Fano, Andrea, tu hai questa convinzione, io no, quindi rispetto la tua, ma secondo me non credo che sia questo il problema, ecco. Dunque, ci sono anche degli audio che recuperiamo, li andiamo subito a prendere, dai.
Ciao Marco Cisco. Marco, io mi sono fatto un'idea per quanto riguarda, diciamo, Vlahovic e la situazione della Juventus. Io credo che Motta non sia pazzo, quindi questo, diciamo, dosaggio di minuti credo sia concordato con la società. Io credo che sotto la spinta della società Motta si stia comportando in questo modo con Vlahovic, un modo anche per metterlo nelle condizioni di dire me ne voglio andare o di trovare prima la squadra. Ecco, sì, io la penso così. Saluti Cisco.
Ciao Cisco. Boh, non saprei. Andiamo avanti con un altro audio.
Ciao Marco, Daniele da Palermo. Tre cose veloci. Ero abbastanza convinto che la vittoria della Juve col Milan, che aveva già fatto nascere tutti i commenti, la Juve è nata, la Juve è rifiorita, eccetera, eccetera, avesse bisogno di conferme. Ed ecco qua, la conferma è arrivata. Vabbè, vedremo. Numero due, non ho mai sentito parlare nessuno, come mai, da tre partite o quattro partite in qua, il capitano del Milan non è più Teo Hernandez ma è Maignan, perché il capitano era Calabria, ma Calabria era diventato riserva ed era Teo Hernandez, improvvisamente è diventato Maignan, ma non l'ha mai sottolineata nessuna questa cosa, chissà perché, non lo so. Ultima cosa, Benfica-Barcellona, ho visto più assurdità in questa partita che in tutto il resto della stagione, da una parte, dall'altra, arbitro compreso, che ne pensi?
Allora, secondo me ti dico pure che la Juve aveva giocato meglio con l'Atalanta, quindi per me il segnale parte da lì, poi c'è stata una conferma con il Milan nell'interpretazione e quindi c'erano due segnali positivi, non uno. E sinceramente non mi aspettavo una prestazione così sotto, nettamente sotto alle altre due. Quindi penso che il segnale, secondo me, non tanto. Quella con il Milan era per me una conferma, non un segnale. E quindi ecco, personalmente non mi aspettavo assolutamente una partita, diciamo così, inferiore nettamente alle due precedenti. Tanto da tornare indietro, diciamo proprio indietro. Sul discorso del capitano, sinceramente non ti so dare una risposta, o c'era già stabilito che il capitano potesse diventare anche Maignan, oppure è stata una scelta di Conceição. Magari questa la chiederò a chi segue più il Milan, vediamo, dopo gli faccio questa domanda, penso che abbiamo uno dei nostri, glielo posso chiedere. Sul discorso della partita Benfica-Barcellona, io ho visto soltanto i gol, non sono riuscito a vedere, diciamo così, la partita, perché è già difficile vederne due insieme, figurati se ci metti pure la terza. Non so cosa ti ha stupito, forse il punteggio, perché quando i puristi del pallone, quando vedono 4-5, non so, fanno, gli viene qualche sturbo, non lo so. Sull'arbitro, non ti ripeto, avendo visto più o meno le azioni un po' così di sfuggita, non posso dare un giudizio, però dimmi tu cos'è che ti ha sorpreso di questa partita. Se è il punteggio, ti ho già risposto, perché insomma le partite che finiscono 4-4 fanno schifo secondo molti, mentre i 0-0 che non tirano mai in porta sono belli, capito? Non lo so, spiegaci perché, che cosa non ti è piaciuto. Dammi un altro audio.
Ciao Marco, Antonio Staminato. Ieri te l'avevo detto quando parlavamo di Thiago Motta, che aveva fatto bene queste due partite perché Atalanta e Milan gli hanno lasciato tanto spazio, e il gioco di Motta va a nozze se gli lasciano spazio, ma quando gioco con le squadre chiuse il gioco di Motta non paga. Ecco il motivo per cui ha fatto tanto pareggi con squadre inferiori alla Juve, perché le squadre inferiori ti aspettano, non ti lasciano spazio e lui non riesce a scardinarle, e la scelta di non far giocare Vlahovic alla lunga non pagherà. Si tira la zappa sui piedi da solo. Lui deve capire che l'allenatore deve aiutare i giocatori in prima di tutto. Saluti.
Sì, ci sta questo messaggio sul fatto che gli allenatori dovrebbero mettere nelle migliori condizioni i giocatori. Su questo sono d'accordo. Poi le squadre chiuse creano problemi a tutti quanti, e lì devi trovare altre soluzioni. E forse questo modo di voler per forza palleggiare e mai provare a tirare dalla distanza, o comunque non tirarci mai, non aiuta di sicuro. Dammi un ultimo audio, poi andiamo in pausa.
Ciao Marco, Carlo da Perugia. Ma la Juve avrà sempre problemi con le squadre inferiori che si chiudono. Non sa, quando arriva lì al limite dell'aria, passaggi qua, là. L'unica soluzione è se gli esterni dribblano. Però metti la palla al centro, l'aria non è mai riempita dai centrocampisti, quindi ha molte difficoltà a fare gol. Ha giocato bene con Milan e l'altra partita che adesso non mi ricordo, Atalanta. Però perché? Perché con l'Atalanta, perché hanno giocato a pallone, sono squadre che ti aprono e quindi tu puoi ribattere e trovi gli spazi. Se no avrà sempre problemi con queste squadre che si chiudono un po', non sa come andare a fare gol, questo è il problema.
Va bene, ne parleremo tra poco, ci fermiamo, break, torniamo tra poco. Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel corso del pomeriggio, e allora 331-8200-213, dammi subito un audio, poi appena sono pronti i primi collegamenti mi dai cenno, e naturalmente mi riferisco al nostro Andrea Magliocca in cabina di regia. No, stavo pensando, no, dice 4-5 tra Benfica e Barcellona, meglio vedere una partita così che vedo 0-0 ieri sera da Juve. Riesco a vedere una partita con errori da una parte e dall'altra, pure svarioni dell'arbitro. Che vedere una partita di 90 minuti con mezzo tiro in porta, quindi non lo so, fate voi, per carità, poi ognuno giustamente apprezza lo spettacolo che vuole. 331 8200 213, vai.
Marco, buon pomeriggio. Antonio da Vibo continua a dire che Thiago Motta sulla Juve, bravo allenatore, certamente ancora non si è visto cosa vuole fare, dovrà per il progetto che ha fatto mantenerlo, ma credo che è un allenatore molto presuntuoso, ma molto presuntuoso, guarda prima se stesso e poi credo che la società, i giocatori, secondo me, insomma,
un po' di presunzione il nostro amico sottolinea da parte di Thiago Motta. Un altro audio, vai.
Ogni volta che sento parlare di Vlahovic alla Juve non posso smettere di pensare a quanto non doveva andarsene via dalla Fiorentina. Distrutto il progetto Fiorentina quando Vlahovic stava al top. È andato alla Juve per cosa? Per rovinare, per portarsi via un attaccante da un'altra squadra? Ma farlo fallire dentro il suo spogliatoio.
Ma io non sono d'accordo con questa valutazione, perché all'epoca Vlahovic, che tra l'altro rimane ancora uno dei giocatori che ha segnato di più nella Juve, e questo secondo me deve essere sempre tenuto bene a mente, stampato quando parliamo di Vlahovic, che mi sembra che insomma dopo Lautaro continua ad essere uno degli attaccanti che in questi anni ha segnato parecchio, no? In Italia, quindi cerchiamo di avere ben stampato anche la realtà dei fatti. In quel momento era un giocatore che andava fortissimo, se ne parlava molto bene, ed è stato giusto che la Juve abbia preso un giocatore che in quel momento aveva quelle credenzialità. Ora possiamo discutere sulla valutazione e qui entriamo in un altro discorso, perché le valutazioni sono eccessive di moltissimi calciatori, no? Quindi potremmo allargare il discorso e non centrarlo soltanto su Vlahovic, perché credo, insomma, se siamo un po' onesti intellettualmente possiamo vedere che le valutazioni dei calciatori, alcuni sono veramente fuori da ogni logica, quindi non è soltanto Vlahovic. E quindi in quel momento giustamente la Juve fece l'operazione, perché era un giocatore che si era presentato molto bene, c'era una prospettiva. Poi negli ultimi anni le cose non sono andate benissimo, ma ripeto, rimane ancora uno dei migliori attaccanti dal punto di vista realizzativo. Questo non deve essere dimenticato. Vado però, poi ci ritorniamo sul discorso Juve e tutto il resto, da Antonello Gioia di Milan News. Ciao Antonello, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Insomma, ci avviciniamo a questa partita del Milan, però Antonello ti devo fare una domanda che mi ha rigirato un ascoltatore, individuando tre spunti ha tirato fuori questo, e quindi ho detto appena arriva Antonello glielo devo immediatamente chiedere. Dice: perché la fascia di capitano è stata non l'ha presa Teo, l'hanno data a Maignan, il capitano è Calabria, quindi ha fatto questo discorso e nessuno ha sottolineato questo. Insomma, voleva sapere questa cosa. Ho detto: io sinceramente non so bene la motivazione, la voglio rigirare da Antonello.
No, è stata una scelta di Conceição.
Infatti io l'ho spiegata così, ho detto è una scelta dell'allenatore.
Perché, diciamo che l'aveva presa in alcune occasioni anche Fonseca, quindi non è stata proprio una novità. Calabria è il capitano designato della squadra, ma sappiamo già che questi saranno gli ultimi mesi di rossonero, perché non rinnoverà il contratto, non è un titolare, quindi sostanzialmente insomma di fatto non era già più il capitano. Teo Hernandez sappiamo, no, delle sue vicissitudini anche interne allo spogliatoio eccetera eccetera. Conceição è arrivato e ha consegnato la fascia a Maignan, con Teo che è diventato il vice capitano, quindi sostanzialmente è stata una scelta dell'allenatore. Noi l'abbiamo anche chiesto in conferenza stampa, appunto sottolineando l'accaduto, e Conceição ha spiegato che per lui la fascia è un simbolo, però non dà molto di più a quella che è la responsabilità dei giocatori. Maignan è responsabilizzato quanto Teo, quanto Calabria se giocasse eccetera eccetera, quindi per lui ha un valore relativo.
Quindi scelta dell'allenatore, dai, la chiudiamo qui, perché insomma poi andiamo un attimo sulla partita, caro Antonello, dopo anche le parole ieri di Conceição, che poi faremo risentire, noi ieri le abbiamo analizzate in diretta con gli ospiti che erano qui, quando appunto ha toccato il tema delle divisioni e di tutto quello che riguarda anche un po' l'ambiente Milan.
In realtà il mi ha stupito più che la risposta, che ci può stare, no? Per un allenatore che è anche caratterialmente molto vicino a queste dinamiche, cioè, lo abbiamo paragonato a Conte, a Simeone, anche a Gattuso, rimanendo in ambito Milan, proprio perché non cerca spesso questo impatto forte sulla tifoseria. Ieri l'Atletico Madrid, per fare un esempio, ha vinto la partita con Bayer Leverkusen che sembrava persa, no, proprio perché con i tifosi c'è questa simbiosi importante anche creata da Simeone. Con Cesao è un po' così. E tornando alla risposta, a me ha stupito la domanda, perché era una domanda fatta sul mercato, e lui ha dato una risposta che non c'entrava assolutamente nulla con la domanda, perché voleva dire quelle determinate cose. Poi possiamo anche pensare che sia stato magari un po' imbeccato perché le proteste a cui le divisioni a cui si rivolge sono con la proprietà, no, e quindi ci sta anche cercare attraverso l'allenatore una sorta di tregua. Però sono parole che a me onestamente hanno fatto piacere, perché soprattutto questa sera, soprattutto in Champions League, il Milan era in una posizione positiva, quindi tra virgolette ha poco senso fare la contestazione, perché bisogna dare sostegno, almeno in Champions League. In campionato poi magari è un'altra cosa, però in Champions bisogna fare un percorso diverso.
Sì, sì, sono due situazioni differenti, no? Da questo punto di vista, sono d'accordissimo. Senti, andiamo un po', non so, prima di andare però a quello che è il campo, ti voglio chiedere anche situazioni di mercato intorno al Milan, dai.
Sì, è fatta per Walker, arriverà presumibilmente domani, prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, il giocatore prenderà posto in lista di Emerson Royal. Bisognerà poi capire se Emerson Royal sarà effettivamente ceduto oppure sarà semplicemente messo fuori lista. Su di lui ci sono il Fulham, che offre un acquisto a titolo definitivo, quindi sicuramente importante, e il Galatasaray, che offre un prestito con diritto di riscatto. L'ultima notizia di mercato di oggi è che Pavlovic si allontana dal Fenerbahce, perché al Fenerbahce, come avrete detto nelle scorse, sì, insomma, nei programmi scorsi, ci è andato Skriniar.
E questo però complica un po', no? Questa situazione qui, giusto?
Sì,
di Pavlovic. Complica un po' i piani, ecco.
Sì, soprattutto non tanto per Pavlovic in sé, che magari, certo, ecco, può anche rimanere rosa, dato che il Milan in questo momento ha quattro centrali, quindi se ne va via uno comunque si è in deficit. Ciò che complica può essere la pista Santiago Giménez, una pista concreta. Il Milan sta cercando di trattare Santiago Giménez, il Feyenoord lo cede, da quello che ci dicono no, però è chiaro che come sempre succede, come Lotito dice spesso, no, dare moneta, vedere cammello, quindi lo cito così. Quindi credo il Feyenoord può dire no, Santiago Giménez non lo cedi, però poi magari arrivi con 40 milioni cash e non può dire di no, quindi vedremo. Anche se, come hai detto giustamente tu, il fatto che Pavlovic in questo momento non possa andare al Fenerbahce complica un po' le cose.
Bene, bene, bene. Senti, invece andiamo a vedere anche le scelte di questa sera, di una partita dove bisogna vincere, no, per poter andare, per prendere la direzione ottavi.
Sì, scelte piuttosto obbligate, perché il Milan insomma avrà fuori diversi giocatori. Pulisic andrà in panchina, quindi ecco, recuperato, però per la panchina vedremo se avrà la possibilità di giocare un quarto d'ora, se ce ne sarà bisogno. Per il resto formazione è un po' costretta: Maignan in porta, Royal e Theo Terzini, Gabbia e Pavlovic sono gli unici centrali a disposizione, perché Tomori è squalificato e Ciao è infortunato. A centrocampo giocano i tre centrocampisti a disposizione: Fofana, Bennacer e Reinders. Davanti c'è Leao a sinistra, Morata di punta e Musa adattato ad attaccante destro, perché lì manca Chukwueze. Okafor sappiamo qual è un po' la sua situazione, Pulisic ce l'ho detto, non ha più di un quarto d'ora, e Giménez non è schierabile in Champions League.
Va bene, va bene. Allora, queste sono un po' le scelte di questa sera. A livello, diciamo così, di presenza allo stadio, si preannuncia, Antonello?
Sì, siamo sulla soglia dei 70.000, forse qualcosa in meno, perché a Milano in questi giorni fa veramente molto molto freddo. Io ho seguito l'Inter le ultime due giornate e devo dire, nella passata stagione non era mai successo che si andasse sotto i 70.000 spettatori. Addirittura con l'Empoli c'erano 61.000, perché le temperature sono ultra rigide, piove, e quindi credo che magari molti abbandoneranno il loro posto allo stadio. Però comunque, cioè, saranno 65.000, di cui, e questo ecco lo dico anche a modo di curiosità, 2000 tifosi del Girona. Ieri in conferenza stampa c'erano tantissimi giornalisti catalani, per loro è l'ultima trasferta di Champions League, ecco, magari ci vorrà un po' perché si possa ripetere. E la cosa simpatica, della prima volta che mi capita, hanno imposto una conferenza stampa sostanzialmente in dialetto, che poi è la lingua catalana, e quindi per noi era molto più complicato perché non c'era il traduttore. Però ecco, questo ci dice molto di una squadra, di un club piccolo, no? Che però ha una proprietà grande, quella del gruppo del Manchester City, anche del Palermo per fare un esempio, sì. Che però insomma ha delle particolarità come questo forte patriottismo che sicuramente porterà in campo a San Siro anche questa sera.
Va bene Antonello, grazie, buon proseguimento, ci sentiamo e buon lavoro come sempre Antonello Gioia, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Da Antonello Gioia al Super Ivan Cardia, ciao Ivan, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Allora Ivan, ben trovato anche a te e ci avviciniamo a questa partita dell'Inter. No, ti voglio chiedere, voglio partire subito da un quadro con te, mercato sì. Inter, dobbiamo, insomma, che cosa ci possiamo dire visto che ci avviciniamo sempre di più alla fine, alla chiusura di questo calciomercato, quali sono i rumors intorno all'Inter?
Due o tre situazioni da monitorare, anche se ti faccio subito la premessa, l'Inter potrebbe rimanere così com'è,
esclusa. Sì. Non è da escludere, insomma.
No, era il programma iniziale, ufficialmente continua ad essere questo il programma della dirigenza per il mercato di gennaio. Ci sono due o tre situazioni da monitorare, vado in ordine tattico, diciamo così, nel senso. La prima riguarda la difesa, dove non è a Praga Francesco Acerbi, non sarà neanche Lecce nella prossima trasferta di campionato, ormai è ai box da due mesi, poi in realtà ha fatto un po' dentro fuori dall'infermeria, però di fatto non gioca da due mesi e potrebbe rendersi necessario un innesto in difesa. Al momento l'Inter continua a non prenderlo troppo in considerazione, più che altro perché insomma il grande dubbio dei dirigenti è quanto sia possibile a gennaio trovare un nome che convinca anche diciamo sul lungo periodo, perché poi in estate al netto di questi problemi fisici di Acerbi è già in programma di prendere un centrale che lo vada a sostituire in pianta stabile. A gennaio non è così semplice, quindi se non troverai, per ora insomma le indicazioni vanno in questa direzione, se non troverà un nome giudicato all'altezza, l'Inter potrebbe anche non toccare la difesa. A centrocampo c'è la situazione di Davide Frattesi, che è tornato a disposizione, probabilmente partirà dalla panchina anche questa sera, e continua ad avere insomma un po' di mal di pancia, un po' di voglia di trasferirsi a Roma, però la Roma non si è avvicinata a quelle che sono le richieste dell'Inter, che sono molto alte, si parte da 45 milioni, si può scendere, ma insomma in maniera non così drastica oggettivamente. In parte collegato a questo discorso è quello sull'esterno, perché potrebbe partire Tejo Buchanan, che non ha trovato grandissimo spazio, farebbe posto in lista. Tra i nomi l'Inter sta valutando se dovesse partire Buchanan, che interessa a Torino e alla stessa Roma, l'Inter sta valutando l'ipotesi che porta Nicola Zaleski, un giocatore che comunque conosce il campionato, che a Roma non è diciamo ovviamente centrale nel progetto, comunque ci sono stati anche dei problemi legati alle trasferte per il nuovo del contratto. È una operazione alla quale insomma si sta pensando, partendo sempre dal presupposto iniziale, cioè che non me la sento di escluderti che poi alla fine l'Inter resti così e di fatto faccia passare gennaio e anche i primi tre giorni di mezzo di febbraio senza toccare nulla.
Quindi c'è da monitorare queste situazioni che ci hai illustrato tu, Ivan. Allora, dal mercato, ricordiamo che chiuderà il 3 di febbraio, e già l'ho accennato, lunga giornata, lunga diretta da Milano e da Roma per il giorno conclusivo del calciomercato. Detto questo, Ivan, andiamo un po' a capire quali saranno le scelte di Inzaghi. Mi sembra di capire, correggimi se sbaglio, insomma, che va sulle certezze, no, in questa partita.
Sì, anche perché insomma per l'Inter è molto importante vincere questa partita e insomma entrare nelle prime otto, perché è una cosa che consentirebbe di evitare il temutissimo spareggio. Al di là dell'incertezza sul risultato, sono due partite in più, una fase delicata della stagione, che l'Inter ha tutto l'interesse a evitarsi, ci dovrebbero essere tre cambi rispetto alla formazione che ha giocato con l'Empoli in casa l'ultima in campionato. In difesa tornerà Bastoni al posto di Carlos Augusto, con Pavard e De Vrij davanti a Sommer. A centrocampo tornerà Mkhitaryan nel suo ruolo di mezzala a sinistra, poi ci saranno Dumfries e Dzeko sulle fasce. In cabina di regia si va verso la conferma di Aslani e non di Zielinski, come insomma qualcuno aveva pensato, però dovrebbe esserci ancora Aslani. Se vuoi teniamo un ballottaggio aperto tra Barella e Frattesi, nel senso che lo ha tenuto aperto Inzaghi ieri dicendo sono indeciso, ma in realtà mi sembrava molto, sai, i complimenti a chi va in panchina, cioè Frattesi, perché poi tanto gioca Barella e credo che sarà così. Davanti torna dall'inizio Marcus Thuram a far coppia ovviamente con Lautaro Martinez. Nell'ultima curiosità, insomma, nell'ultima partita di campionato sono tornati a segnare nella stessa gara, non accadeva da 254 giorni, dallo scorso campionato praticamente. Ovviamente non l'hanno fatto mentre erano in campo insieme, quindi avranno voglia di rinnovare insomma la tula, che non si può dire sia mancata, perché poi alla fine singolarmente i loro gol li hanno sempre segnati, però l'anno scorso avevano ben abituato,
sì, in coppia andavano più forti da questo punto di vista.
Sette partite in campionato hanno segnato nella stessa partita, no, sono numeri altissimi, non è una cosa così facile che una coppia provi tutto questo feeling. Insomma, i tifosi si erano un po' abituati, ora anche loro vogliono rimettersi in pari con i compiti a casa.
Eh sì, vediamo un po', insomma, queste sono le scelte di Inzaghi. Abbiamo dato un'occhiata anche al mercato, non so Ivan se vuoi aggiungere qualcosa, perché mi sembra che insomma abbiamo dato una fotografia di questa partita, più anche diciamo così la situazione, le situazioni da monitorare in ottica mercato, che come hai detto tu insomma non escludi, e sono molto d'accordo su questa valutazione, che poi non succeda nulla e l'Inter rimane così fino a giugno, ecco.
Sì, la dobbiamo tenere aperta, anche perché insomma ci piace raccontarla.
Beh, certo, certo.
Delle valutazioni ci sono, però potrebbe rimanere così. No, il quadro generale più o meno quello. L'importanza di questa gara la va sottolineata ancora una volta, perché appunto l'Inter giocherebbe lo spareggio a cavallo della gara con la Juve a metà febbraio, tra l'altro complicherebbe anche la data del recupero della gara con la Fiorentina, quindi ha tutto l'interesse a sbrigare la pratica Champions League. Potrebbero bastare 4 punti, cioè una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite, però con 6 insomma si starebbe abbastanza tranquilli. Non ci sarà, non c'è a Praga insomma Beppe Marotta, il presidente dell'Inter, che ha subito un piccolo intervento di recente, ha evitato il viaggio per ragioni insomma personali, non è una questione legata ad altri temi.
Va bene, va bene, va bene. Per il momento, caro Ivan, ti sto per salutare con questo messaggio, perché c'è un nostro ascoltatore al 331-8200213 che ti saluta, perché Luigi scrive: salutatemi Ivan Cardia, mi piace tantissimo. Ora io adesso... mi piace tantissimo.
Ah, ma dei pessimi gusti, però lo ringrazio.
No, dai. Bene così, Ivan, veramente buon lavoro, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio. Buon lavoro, ciao, buon proseguimento anche a te. E allora stiamo per andare in pausa dopo questa anteprima dedicata a questa seconda parte, un po' le ultimissime in casa Milan Inter impegnate in Champions League questa sera, per chiudere la serata, la due giorni di Champions, e poi domani naturalmente ci proietteremo sull'Europa League e la Conference. Audio per noi, vai.
Ciao Marco e ciao a tutti gli ascoltatori, qui Ale da Monselice. Una ciao, breve caro. Considerazione sull'Atalanta, a parte l'avversario comunque un po' modesto di ieri sera, una squadra veramente aggressiva, che lotta su tutti i palloni, che crea tantissimo, cinica e ha davvero un gran ritmo, un ritmo europeo come diceva Sacchi. E il campionato, la Serie A è molto difficile, è una storia a parte, ma occhio all'Atalanta in Champions, perché arriverà veramente lontano.
Ma guarda, io ti devo dire una cosa, secondo me occhio anche in campionato, cioè l'Atalanta ieri è vero un avversario modesto, ma insomma adesso non è che era avversario così superiore quello della Juventus, quindi secondo me più o meno stesso livello, però l'Atalanta ha avuto quella, chiamiamola flessione, secondo me più frenata in quelle quattro partite dove ha fatto tre pareggi e una sconfitta, ma la sconfitta, io l'ho detto anche ieri, attenzione, è stata una sconfitta arrivata contro il Napoli giocando bene, cioè non è che hai perso perché l'avversario è riuscito a trovare quel qualcosa in più di te, ma c'è stato un confronto molto molto bello, molto elevato dal punto di vista proprio della qualità del gioco, dove le occasioni le ha avute anche l'Atalanta, quindi io non mi sono quella partita lì non deve essere una partita per dire è esclusa l'Atalanta. Certo è che il Napoli in quella partita ha dato una spallata importante all'Atalanta mandandola a 7 punti, e quindi gli ha dato un colpo che però sono 7 punti con tutte queste partite che ci sono adesso nel girone di ritorno ancora, non è incolmabile, non è una distanza che non puoi recuperare, quindi io l'ho detto e lo ribadisco, l'Atalanta per me rimane in corsa per lo scudetto, poi vediamo che succederà nelle prossime partite. Allora, se a fine anno la Juventus avesse l'allenatore italiano, prendesse l'allenatore italiano al posto di Motta, e allora noi ci fermiamo qui su questa domanda di Federico, che lui ogni tanto cambia tutti gli allenatori, strano che non ha detto, forse mette Sarri al Bologna, magari troverà lui, gli deve trovare una panchina a Sarri, Federico, se no è un macello. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.